Radio Incontri in Blu presenta Da cuore a cuore. Una voce amica ti vuole raggiungere. Racconti, testimonianze, messaggi, semi di vita e di speranza.
Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo insieme su Radio Incontri in Blu. Questa mattina continueremo la nostra lettura del testo di Franco Nanetti, Psicologia e spiritualità. Non correre, non avere fretta, non volere cambiare ciò che è immodificabile, non spingere il corso del fiume in salita. Fai in modo che la tua parola sia legge e non convincimento. Non reagire, non arrabbiarti, Solo così puoi mantenere la tua forza e la tua dignità. Il tuo potere sta solo nei tuoi convincimenti e non nell'approvazione altrui. Segui la legge dell'impermanenza. Tutto è provvisorio, ricordati. Celebra l'esistenza per ogni cosa che accade. Non importi nessun cambiamento. Così scriveva Anthony De Meglio. Non vogliate cambiare. Il bisogno di cambiare è nemico dell'amore. Non cambiate voi stessi, ma amatevi così come siete. Non cercate di cambiare gli altri, ma amate tutti così come sono. E non tentate di cambiare il mondo, perché esso è nelle mani di Dio e Lui solo lo conosce. Così, se vi comporterete, tutto cambierà meravigliosamente a suo tempo e a suo modo. E poi lasciatevi trasportare dalla corrente della vita con un bagaglio il più leggero possibile. Si racconta che un vecchio pastore protestante fu chiamato da una donna che piangeva, la quale gli annunciava la morte improvvisa del marito. Subito accorse da lei per dirle le cose che ormai, per consacrata abitudine, conosceva ed era solito dire. Ma si fermò, sentì una voce misteriosa che dentro di sé diceva: «Ascolta il dolore nella gioia e nella pace interiore». E così tacque, non disse nulla. E dopo un po' la donna, quasi inspiegabilmente, si trovò a vivere uno stato di serenità, di pace interiore, senza che fosse stata minimamente consolata nel suo stato di disperazione. Darsi pace. Darsi pace non significa approdare a una pace forzata che nega la rabbia o la paura, ma significa accogliere il silenzio contemplativo nonostante la rabbia e nonostante la paura. Significa abbandonare ogni forzata soluzione per lasciare fluire ed accogliere ogni cosa. Significa, pur nel timore di non farcela o di rimanere bloccati nella propria impotenza, continuare a essere riconoscenti e grati alla vita nonostante tutto. Significa, senza volere cambiare nulla del mondo, di sé e degli altri, rimanere in ascolto della natura, del mistero e dell'ineffabile. Insomma, affidarsi. Questa è l'esperienza più grande. Affidarsi non significa avere fiducia in tutti, o di tutti, e neppure di se stessi. Significa piuttosto affidarsi in concreto alla vita, per quello che la vita vuole per noi. La pratica meditativa sta al servizio della nostra capacità di elaborare i nostri sentimenti nel transitare dalla logica del bisogno, dove siamo avidi e perennemente insoddisfatti, alla logica del desiderio, che sta nel rinunciare a qualsiasi pretesa. E solo quando diventiamo capaci di accogliere e di affidarci, impariamo la ricerca della verità, la saggezza come governo del mutevole, la compassione come esperienza dell'amore autentico. Alcuni cercano affannosamente indicazioni, suggerimenti, sostegno o protezione, e così si dimenticano di dare ascolto al proprio maestro interiore, maestro che guida e che prende voce solo quando la persona raggiunge una posizione di raccoglimento pacificante. E quindi trova la pace. I tuoi problemi saranno diversi, o meglio, potrai vederli in modo diverso. C'è bisogno di spiritualità, di meditazione, di misticismo per trasformarci. E adesso leggiamo qualcosa sulla ricerca del vero sé. Ogni forma di ricerca spirituale presuppone un percorso di graduale scoperta e ricongiungimento con il proprio vero sé, la propria essenza, la parte più autentica e spontanea del nostro esserci. Perdere la coscienza del nostro sé nel tentativo di adattarsi al mondo e corrispondere alle aspettative degli altri significa creare uno stato di disarmonia interna che si riverbera all'esterno, portando infelicità nelle nostre relazioni ed esponendoci a un elevato numero di malattie del corpo e dell'anima. Ogni percorso psicologico e spirituale di scoperta e ricongiungimento con il nostro vero sé presuppone invece un atto di onestà con noi stessi, uno smascherare le nostre maschere, i nostri modi inautentici di relazionarci, un prendere coscienza del nostro falso sé per approdare all'individuazione di modi di essere e di esserci improntati all'autenticità, alla verità, alla compassione e funzionali al raggiungimento di obiettivi e mete deliberamente scelte. Abbiamo parlato di maschera. Ma che cos'è la maschera, in altro modo chiamata ego, falso sé? Allora, la maschera è un modo ripetitivo, costante, automatico, inconsapevole e ingannevole di presentarsi al mondo allo scopo di renderlo prevedibile e rassicurante. Facciamo un esempio. Se con ogni persona che incontro cerco in modo incessante di essere prodigo di attenzioni, ma non perché desidero in purezza di cuore offrire aiuto, ma perché, non essendo capace di esprimere i miei autentici bisogni, faccio di tutto per rendere l'altro bisognoso e dipendente dal mio comportamento assistenziale, ciò vuol dire che sono ingabbiato nella maschera. E quando sono nella maschera, praticamente sono in un gioco di potere automatico e meccanico che uso inconsapevolmente per controllare l'altro, per tenerlo legato a me e così illudermi di potermi affrancare da qualsiasi esperienza connessa con l'abbandono e la solitudine. Nella maschera non esprimiamo mai quello che veramente siamo, ma cerchiamo con sequenze ripetitive di parole e gesti di manipolare l'altro allo scopo di renderlo dipendente. Questa è la maschera un po' del Salvatore, ma poi abbiamo numerose altre maschere o ruoli sociali che vengono inconsapevolmente recitati. Per esempio, la maschera del narcisista, della vittima, del salvatore, di quello che elemosina l'amore, dello schizzoide, di quello che evita certi comportamenti, di quello che non conclude, del compiacente, del seduttore e molte altre. Ognuno può, in prevalenza e a seconda dei casi e delle circostanze, trovarsi a recitare una di queste maschere, con lo scopo inconsapevole di controllare l'altro e illudersi di mettere in scacco la paura del rifiuto e dell'abbandono. Le conseguenze negative connesse con il permanere in uno stato di fissazione della maschera sono tante, sono numerose, sia sul piano somatico che relazionale. Sul piano somatico possiamo constatare che l'insorgenza di molte malattie dipendono da un processo di materializzazione del corpo, di conflitti che non possono venire simbolizzati. Ad esempio, se sono angosciato dall'idea di venire abbandonato da un partner verso il quale provo sentimenti di rabbia, potrei negare tali sentimenti, nascondendoli dietro la maschera della persona compiacente. In tal caso, la mia rabbia mascherata dalla falsa compiacenza potrebbe venire somatizzata, provocando l'insorgenza di malattie, per esempio l'artrite reumatoide oppure l'ulcera duodenale. Sul piano relazionale, le conseguenze si manifestano su due livelli. Il primo sta nelle mie reiterare scelte di partner sbagliati che per me sono fonte di infelicità. Il secondo nel creare relazioni che, anziché essere improntate all'amore e al rispetto, sono bloccate in schemi di manipolazione, di potere, di controllo, di gelosia, di diffidenza, di sospetto e di pretesa. Diceva Gurdjieff, nella maschera siamo addormentati. Viviamo una realtà sempre contraffatta, costantemente inquinata dalle nostre proiezioni. Allora, per evolvere, conoscere, amare in autenticità di intenti, occorre che diventiamo consapevoli delle nostre maschere e del modo in cui ci imprigionano nelle nostre quotidiane menzogne. Questo risveglio della coscienza implica il coraggio di osservare la realtà per quello che è, di rinunciare alle nostre bugie, alle nostre fantasticherie e ai nostri subdoli giochetti, usati per fuggire la paura della morte, della nostra finitezza e della solitudine. Il processo di demistificazione del falso sé, necessario per porci nuovamente in ascolto del nostro vero sé, dei nostri più autentici desideri e bisogni, presuppone intanto un diventare consapevoli delle nostre maschere, dei ruoli che abitualmente recitiamo e con le quali spesso siamo soliti identificarci. E poi lasciare andare i nostri giochi di potere e di controllo, messi in atto attraverso il manipolare, il compiacere, il dominare, il sedurre. Occorre davvero diventare più onesti e più veri, ogni volta che c'è possibile, sia con noi stessi che con gli altri. E poi, in questo modo, possiamo veramente poi fronteggiare la paura dell'abbandono e della solitudine. Possiamo esercitarci in questo, smascherando i nostri giochi copionici, giochi di potere, insiti nella nostra maschera o nel nostro ego, ogni giorno. Per esempio, pensiamo a una situazione che per noi è fonte di disagio, di dolore, di sofferenza. Pensiamo quale può essere la causa scatenante. Oppure, oggi l'altro mi ha detto qualcosa, oppure non me l'ha detto, non l'ha fatto, oppure ha creato qualcosa che in me ha provocato disagio. E come ho reagito? Come ho cercato di cambiare la situazione, di cambiare l'incontro con quella persona? Che cosa è scattato in me? Quale comportamento ho usato? Con quale maschera mi sono manifestato? Sono stato autoritario? Sono stato prepotente, esibizionista, pessimista, inconcludente, assistenzialista, passivo? C'è qualcosa di familiare nella mia relazione che magari appartiene ad un passato che io non voglio rivisitare, che non voglio incontrare? E poi la mia reazione ha determinato rabbia, distanza, accondiscendenza? Sono poi riuscito con questa reazione a ottenere ciò che volevo dall'altro? È sempre importante riflettere sulla motivazione inconscia che ci porta a reagire con modalità ripetitive e automatiche. Ecco perché ci si può interrogare: quando reagisco con il mio partner, voglio il suo bene o gli sto imponendo qualcosa, o lo sto anche controllando? Siamo in grado di esprimere in sincerità di intenti quello che realmente desideriamo? E allora ricordiamoci, nel momento in cui saremo consapevoli della reale motivazione, delle alternative che potremmo attualizzare, ricordiamoci che quello sarebbe veramente il momento per noi e la possibilità di cambiare. Spesso è sufficiente che vediamo le cose come stanno, che immediatamente stiamo già cambiando. Allora osserviamoci, osserviamo i nostri comportamenti, le nostre sensazioni, emozioni, le nostre maschere, questi giochetti di potere, queste bugie, e allora non potremo veramente essere più come prima. La nostra malafede relazionale può esistere solo nell'oscurità, ma non nella consapevolezza. Cari ascoltatori, con questi pensieri vi lasciamo, ci ritroveremo tra 15 giorni sempre sulla nostra radio Incontri in Blu, che trasmette su 88.4 e 92.8 in modulazione di frequenza. Vi auguriamo delle buone settimane.
Sorridi a questa vita che passa davanti e dopo se ne va, a questo tempo fatto di scommesse ed opportunità. Sorridi e lascia sempre le tue impronte sulla strada, anche se prima o dopo questa vita le cancellerà. Sorridi ed ogni volta ripensa a tua madre, la tua ancora, per non dimenticare le radici, la tua eredità. E sorridi e lascia chiuse le finestre prima di andare a dormire, perché ogni sogno che verrà a trovarti poi rimanga là. E scegli il vestito più bello.
tua libertà. La tua libertà. La sorridi, perché ogni seme che porti nel cuore un giorno fiorirà. Perché un sorriso è l'arma più potente che ogni uomo ha. La sorridi e non avrai paura di cadere, di farti male, di farti male. Ma troverai la forza di rialzarti, è successo già. E scegli il vestito più bello, guardati allo specchio per sentirti meglio. E ancora viaggia sempre più lontano. La tua vita, la tua libertà. La tua libertà. E fa che sei meraviglioso questo lungo viaggio, goditi il riposo, perché sei tu a condurre la tua vita, la tua libertà. La tua libertà.